11. Continuiamo la serie sul evangelismo, cioè prendiamo il Vangelo di Matteo e vediamo cosa c'ha per noi da dire riguardo la nostra responsabilità di evangelizzare il mondo. Io credo che la Chiesa esiste nel mondo, Dio ha stabilito la Chiesa e ha messo in piedi la Chiesa nel mondo apposta per predicare il Vangelo nel mondo. Dio potrebbe aver scelto tanti metodi per spargere il messaggio del Vangelo nel mondo, potrebbe averlo scritto nel cielo, lui potrebbe aver fatto tante cose per aver dato il messaggio del Vangelo al mondo. Lui ha scelto di utilizzare noi per fare quest'opera. Dio ha comandato alla Chiesa, ha stabilito la Chiesa e poi dice alla Chiesa di andare dappertutto nel mondo e predicare il messaggio. Alla luce di questo fatto, noi stiamo considerando diversi passi dal libro di Matteo che ci spiegano fatti riguardo l'evangelismo. Siamo arrivati oggi a Matteo capitolo 11, faremo il discorso da versetto 28 a versetto 30. Ho saltato per ora, il capitolo 10 nel discorso. Il capitolo 10 è molto particolare, che Gesù Cristo potrebbe essere anche molto importante per lo scopo di questi discorsi che io sto facendo riguardo l'evangelismo, perché Gesù Cristo sta mandando fuori i suoi discepoli per predicare il Vangelo e gli dà un sacco di consigli, cose che dovrebbero fare, come dovrebbero fare, come dovrebbero essere preparati, come dovrebbero essere anche non preparati, per esempio. Ma siccome è un passo molto particolare, ci sono certe cose in quel capitolo che valgono soltanto per loro in quel momento, che non credo che valgono necessariamente per noi oggi, anche se ci sono tanti consigli in capitolo 10 che valgono anche per noi oggi nel nostro lavoro dell'evangelismo. Per ora l'ho saltato, forse in futuro tornerò a Matteo capitolo 10 per considerare diversi consigli da quel capitolo riguardo il ministero dell'evangelismo. Per stasera voglio prendere un messaggio predicato da Gesù Cristo, un messaggio evangelistico, e prenderlo come esempio di come noi dovremmo predicare il Vangelo alla gente che ce l'abbiamo intorno. Il messaggio è questo, lo leggiamo, Matteo capitolo 11, versetto 28, Gesù Cristo predicando ai peccatori dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io chiedo la tua benedizione sull'insegnamento della tua parola stasera, che noi possiamo capire meglio come predicare il Vangelo tramite quello che vediamo qui stasera, e che noi saremo efficaci nel mettere in pratica la predicazione del Vangelo. Padre, aiutaci, darci la grazia, la forza tua e l'aiuto del tuo Spirito Santo per capire quello che abbiamo davanti a noi stasera e poi per metterla anche in pratica. Chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questi tre versetti in cui Gesù Cristo predica il Vangelo in modo particolare, lo voglio prendere come esempio per noi stasera e come noi dovremmo predicare il Vangelo. Un predicatore potrebbe prendere questi tre versetti e predicare proprio il Vangelo. Sarebbe un ottimo discorso per un discorso, una predicazione nel meeting evangelistica, per esempio. Noi stasera lo consideriamo in modo un po' scolastico, cioè come lo dovremmo utilizzare noi nell'evangelismo, perché predico più che altro, credo, stasera a persone che hanno già accettato il Vangelo. Quindi se tu ancora non hai accettato Cristo come Salvatore, questo passo non lo predico per farti accettarlo, lo predico, no scherzo, se non l'hai accettato stasera lo accetti, anche se predico questo in modo scolastico stasera. Qui Gesù Cristo predica il grande messaggio del Vangelo e lo predica in modo, diciamo, fra virgolette, leggero. Questo è il modo, il famoso modo in cui il mondo vorrebbe sentire il Vangelo predicato. Io a volte sono stato anche ripreso per aver predicato troppo riguardo giudizio. Frank domenica scorsa predicato riguardo la morte per predicare il Vangelo. Sono discorsi difficili, dure da fare, che quando apri il discorso riguardo la morte c'è gente che ti brontola dicendo non dovremmo fare discorso tutto negativo così. Quando parli del giudizio, del ravvedimento di peccato, c'è gente che dice ma non dovremmo parlare di questi discorsi brutti così, ma Dio è amore, dovremmo parlare dell'amore. Questo è il messaggio, diciamo, leggero, il messaggio dolce del Vangelo. È vero che c'è nel predicare il Vangelo c'è da predicare l'amore, e questo è il famoso passo che piace tanto al mondo. È il Vangelo predicato in modo mansueto, in cui le parole che vediamo sono riposo, mansuetudine, umiltà, dolcezza e leggerezza. È un bel messaggio, e c'è tanto posto nel predicare il Vangelo per predicare un messaggio dolce, perché alla fine il Vangelo è un messaggio dolce. C'è una parte, diciamo, brutto da predicare nel Vangelo. Quello l'abbiamo già considerato quando abbiamo usato come esempio la predicazione di Giovanni Battista in Matteo capitolo 3. E voglio tornare lì un attimo, giusto per vedere il metodo di predicazione di Giovanni Battista, per vedere le parole che lui usava, come lui predicava il Vangelo e come parlava. Matteo capitolo 3 versetto 1 a 12 dice: ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi. Prima parola che esce dalla bocca di Giovanni Battista predicando il Vangelo è: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di pelli di camello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, il suo cibo erano locusti e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorreva a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, e questo è importante, la gente al quale Giovanni Battista sta parlando qui, è scritto che lui sta parlando precisamente ai farisei e sadducei, che erano capi religiosi. Questi erano gli uomini che conduceva la gente ebraica nel loro rapporto con Dio. Questi erano gli uomini, fra virgolette, bravi, gli uomini retti, gli uomini che, per quanto pensavano loro, non avevano bisogno di ravvedimento. E predicando a questa gente qui, la gente brava, la gente buona, Giovanni Battista usa queste parole: razza di vipere. Interessante questo. Questo non è per niente simile alle parole che usa Gesù Cristo in Matteo capitolo 11. È un altro metodo di predicare. E dice: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Parla dell'ira di venire, a persona che chiama vipere. Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E gli dici di ravvedersi, una parola che Gesù Cristo non usa nel Matteo capitolo 11. Gesù Cristo in Matteo capitolo 11 usa parole come mansuetudine, umiltà, riposo, queste cose qui. Giovanni Battista non usa questo metodo, ma è importante a chi stanno parlando. Giovanni Battista sta parlando qui a persone buone, fra virgolette buone, capi religiosi, persone che in teoria conoscevano Dio, e gli dice che sono una razza di vipere, che hanno bisogno di ravvedimento. E non pensate a dire dentro di voi: noi abbiamo Abramo per padre. Loro pensavano, questa è gente che pensava di essere a posto con Dio. E quando Giovanni Battista predicava il Vangelo a persone che pensavano di essere a posto, gli ha detto: non pensate voi di essere a posto perché siete un certo popolo, perché voi siete particolari in qualche modo, perché voi siete in qualche modo eccezionale, che in qualche modo per chi siete voi non siete condannato a causa dei vostri propri peccati, voi siete condannati ugualmente come gli altri. E dice: noi non dire dentro di voi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Cioè, chi sei non importa niente, perché quello che tu sei, Dio può creare altre persone, come sei tu dai sassi, se vuole. E la scure è già posta alla radice dei alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Messaggio duro da parte di Giovanni Battista qui. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Versetto 17 di capitolo 4, Gesù Cristo sta predicando il Vangelo, e la prima parola che esce dalla sua bocca è: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Voglio rileggere ora Matteo capitolo 11 versetto 28 e ricordare le parole di Giovanni Battista e poi fare una paragona, perché Giovanni Battista sta predicando il Vangelo, Gesù Cristo sta predicando il Vangelo, ma i due messaggi sono fatti in modo diverso. Gesù Cristo dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. I due messaggi non sembrano, anche se predicano tutte e due il Vangelo, i due messaggi sono molto diversi. Gesù Cristo non parla di vipere, razza di vipere. Gesù Cristo non accusa nessuno di niente. Lui dice semplicemente: venite a me. Che cambia fra questi due approcci? Allora, cambia la gente a cui stanno parlando. Giovanni Battista sta parlando a persone che pensano di essere a posto nella vita con Dio, quando in realtà non lo sono. E lui li confronta riguardo i loro peccati e li affronta con parole dure, perché gente che senza parole dure non avrebbero mai capito il loro bisogno di Gesù Cristo, il loro bisogno di ravvedimento. A chi sta parlando Gesù Cristo invece? In Matteo capitolo 11, lui parla a quelli che sono travagliati e aggravati. Nel contesto che abbiamo nei capitoli precedenti a questo, Gesù Cristo inizia a farci capire, infatti ho fatto un discorso da Matteo capitolo 9, versetto 13, in cui Gesù Cristo dice che, lo leggo perché altrimenti lo sbaglio, Gesù Cristo dice: e ora andate a imparare che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Iniziamo a vedere che Cristo, Gesù Cristo, è un po' stanco a fare il suo ministero e predicare il Vangelo fra gente che non capisce il loro bisogno per essere salvato dal loro peccato. E lui inizia a fare il suo ministero più e rivolgere il suo messaggio più a gente travagliata, gente aggravata, gente che capisce bene di avere bisogno della salvezza. Se leggiamo i versetti in anticipo di questi che stiamo leggendo ora, andiamo indietro a versetto 20, sì, versetto 20, Matteo capitolo 11, versetto 20, Gesù Cristo aveva appena attraversato un bel po' del paese predicando il Vangelo insieme ai suoi discepoli, e in certi posti non hanno avuto successo. Com'è possibile che uno va attorno a predicare ravvedimento? Preparatevi per il giudizio, ravvedetevi, siete peccatori. Com'è possibile che uno predica questo messaggio e non viene accettato? Non viene accettato perché la gente non capisce il loro bisogno per il ravvedimento, non capisce di essere peccatore, non capisce di avere bisogno di un salvatore. E il grande problema che i capi religiosi, che alla fine hanno messo alla morte Gesù Cristo, il grande problema che avevano con Gesù Cristo è che lui predicava al loro ravvedimento, e la loro risposta a quel messaggio era: noi non abbiamo bisogno di ravvedimento. Chi sei tu a dire a noi che noi dobbiamo ravvederci? Versetto 20 di Matteo capitolo 11, Gesù Cristo dice, è scritto così: allora egli cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute, dicendo: guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e cenere. Cosa vuol dire qui? Le città di Corazin e Betsaida erano città nel paese di Israele dove la verità del Vangelo dovrebbe essere già stato ben capito. Era occupato da gente che doveva avere già capito chi è Dio e cosa vuol dire ravvedimento e rapporto con Dio, invece non l'avevano capito. Mentre le città di Tiro e Sidone erano città, come vedremo dopo Sodoma, che erano ben conosciuti per i grandi peccati che facevano. E Gesù Cristo sta dicendo qui: guarda, se io andassi in mezzo a gente, peccatori, e facessi fra di loro lo stesso opera che ho fatto fra di voi, loro si sarebbero già pentiti. Invece voi che siete bravi, fra virgolette bravi, non vi pentite. Ma io vi dico che nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con più tolleranza di voi. E tu, o Capernaum, un altro posto dove avevano le scritture, un posto dove dovrebbero aver capito bene Dio chi era, il Messia che avevano davanti a loro chi era e cosa voleva dire ravvedersi e venire a Cristo. E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino a Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi. Ma io vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre Signore, del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e ai intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Queste parole qui fanno riferimenti quando dice savi e intelligenti. Queste sono le persone che pensano di essere a posto: i farisei, i sadducei, i capi religiosi, la gente brava che non ha mai fatto male a nessuno. Avete mai provato ad evangelizzare qualcuno che non aveva mai fatto male a nessuno? È impossibile. Non lo puoi evangelizzare. Non puoi portare a ravvedimento una persona che è così intelligente, così savo, che non ha mai fatto male a nessuno. Non lo puoi fare. Se qualcuno non capisce di essere peccatore, non lo puoi portare a ravvedimento. Quella persona ha bisogno di parole dure. Quella persona che è fra virgolette buona, quella persona che è molto religioso, quella persona che è cresciuto in chiesa, quella persona che conosce anche le scritture, però non ha mai capito che è destinato all'inferno a causa dei suoi propri peccati, quella è la persona che deve sentire parlare giorno e notte dell'inferno, giorno e notte di quanto è una vipera, che non è a posto con Dio. Poi c'è gente che ha bisogno di sentire: guarda, vieni a me che sei travagliato, vieni a me che sei aggravato, il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero, io ti voglio dare riposo. Chi è questa gente che è pronto a sentire questo messaggio? La gente che sa di essere travagliato, la gente che sa di essere aggravato, la gente che sa che ha bisogno di un salvatore. Versetto 26: sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Gesù Cristo ha iniziato a rivolgere il suo ministero ai piccoli fanciulli, per usare la parola che ho usato qui, e usare un messaggio dolce, perché con qualcuno che capisce lo stato in cui si trova può usare anche parole dolce. Ad una persona che ha la vita distrutta gli puoi dire: guarda, è un messaggio in cui tu troverai riposo, un messaggio di pace per te, un messaggio dolce per te, perché quella persona sa di avere bisogno di riposo, quella persona sa di avere bisogno di ravvedersi. Versetto 27: ogni cosa mi è stata data in mano del Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. E ora, a quel punto, Gesù Cristo inizia il suo messaggio di dolcezza, di mansuetudine, il suo messaggio di umiltà, il suo messaggio di riposo e grazia verso gente che capisce di avere bisogno di riposo, verso gente che ha già accettato il fatto che sono peccatori, persone che hanno già capito di essere in mezzo ad un travaglio più grande di loro e bisognoso di aiuto. Sai che quando Gesù Cristo ha dovuto affrontare una donna adultera che si era trovato in mezzo al peccato, era stato preso proprio nell'atto dell'adulterio, Gesù Cristo non ha usato parole dure con lei. Gesù Cristo non ha a lei indicato quanto era un grosso peccatore. Non c'era bisogno. C'era gente brava, c'era gente religiosa intorno a lei con i sassi in mano, pronti a farla capire quanto era peccatore. E Gesù Cristo a questa signora gli dice di andare via e smettere di peccare, di non peccare più. Ma vediamo le parole di Gesù Cristo per quei stessi capi religiosi che erano pronti a punire il peccato. Andiamo a quel passo, si trova in Giovanni capitolo 4, Giovanni capitolo 8, capitolo 4, similmente c'è la signora samaritana, che Gesù Cristo con lei non usa parole dure, perché lei sapeva già di essere un peccatore bisognoso di ravvedimento. Non era Gesù Cristo a lei, non dice che non gli diceva di essere una vipera, non gli diceva niente dell'inferno, del fuoco inestinguibile, non dice niente del genere. Lui indica a lei che lui sa bene del suo peccato e via. Dice: guarda, il suo messaggio a lei era questo: io ho l'acqua della vita eterna e sono pronto a regalartelo se me lo chiedi. Se tu sapessi io chi ero, mi avresti chiesto l'acqua della vita. E lui ha un messaggio dolce per lei, un messaggio mansueto. In Giovanni capitolo 8 poi c'è la donna che è stato preso nell'atto dell'adulterio. E Gesù Cristo a lei ha poco da dire. Non possiamo leggere tutto il passo, ma voglio leggere il versetto 7, in cui Gesù Cristo parla ai uomini religiosi che l'avrebbero lapidato per il suo peccato. Giovanni capitolo 8, versetto 7 dice: il mondo non può odiare voi. Scusate, sono in capitolo 7. Capitolo 8, versetto 7. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E davanti ad una signora peccatrice, Gesù Cristo gli dice niente riguardo il suo peccato. Ma questi uomini religiosi li chiama peccatori. Ma guarda il versetto 21 di questo stesso passo. Gesù Cristo inizia a predicare a questi uomini e dice: Gesù dunque disse loro di nuovo: io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Là dove vado io, voi non potete venire. A gente peccatore che Gesù Cristo, che sanno bene di essere nel peccato, Gesù Cristo a loro dice: venite a me. A persone religiose che non capiscono il loro bisogno per la salvezza, Dio, Gesù Cristo, guarda loro nell'occhio e dice a loro: voi non potete venire dove vado io. Vedete il contrasto fra i due messaggi? Il messaggio di ravvedimento, il messaggio duro contro il peccato, il messaggio dell'inferno, del fuoco inestinguibile, è riservato per gente che non capisce il loro bisogno di un salvatore. Persone religiose, persone che non hanno mai fatto male a nessuno. Mentre il messaggio mansueto, il messaggio umile, il messaggio dolce, che tutti vogliono sentire, che tutti dicono: ah, il Vangelo è quello, è un messaggio dolce, un messaggio di amore, quello è riservato per la gente travagliata, la gente aggravata. Valgono tutti e due i messaggi. Ci sono vari modi vari metodi per predicare il Vangelo. Noi dobbiamo essere saggi a capire se noi stiamo parlando ad una persona che deve capire il pericolo in cui sta, che sta per morire e passare l'eternità nell'inferno, perché c'è gente che non lo sa. C'è gente che pensa di essere a posto con Dio perché non hanno mai fatto male a nessuno. A quella gente serve un messaggio duro, un messaggio in cui loro capiscono il loro peccato. Devi interrogargli: hai mai detto una bugia? Hai mai rubato qualcosa? Hai mai commesso l'adulterio? Questa gente deve sapere di essere peccatore. Devi fare discorsi duri, devi parlare dell'inferno con loro. Poi c'è gente che capisce già di essere peccatore. C'è gente che è già pronto per il ravvedimento. Hanno bisogno solo che qualcuno gli dice: guarda, l'acqua della vita te lo posso dare. Io so chi ti può dare l'acqua della vita. Vieni a Gesù Cristo. È il messaggio che tante persone nel mondo deve sentire da noi oggi. È questo: vieni a Gesù Cristo. Perché diciamo alla gente di venire a Gesù Cristo? Giovanni 14,6 dice che Gesù Cristo dice: io sono la via, io sono la vita, io sono la verità. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo messaggio, queste parole, vieni a Cristo, devono uscire dalla nostra bocca costantemente, perché Gesù Cristo è la via per arrivare al Padre. E senza di Gesù Cristo, anche se non hai mai fatto male a nessuno, tu non arrivi al Padre. Predichiamo costantemente: vieni a Cristo. Le parole di Gesù Cristo sono queste: venite a me, prendete su di voi il mio giogo. Non mi fermo qui, ma ci sono tre cose, tre imperative, comandi imperativi da questo passo. Venite a me, prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. Queste sono le tre imperative del Vangelo predicato da Gesù Cristo in questo passo. Venite a me, prendete su di voi il mio giogo. Il giogo è quello che si mette sopra il collo di due buoi per farli lavorare insieme. Gesù Cristo sta dicendo: guarda, io sono qui, ho questo giogo, tu mettiti insieme a me e sarai a posto. Mettere il mio giogo vuol dire metterti a posto con me, che diventiamo collaboratore. Andiamo avanti da questo punto in poi insieme. Siamo, una volta che ti metti nel giogo, tu sei collegato a quell'altro in modo che non puoi scappare, non puoi allontanarti, non puoi andare via, sei attaccato col collo a quell'altro. E Gesù Cristo sta dicendo qui: venite a me e attaccatevi a me, aggrappati a Gesù Cristo. Questo è la salvezza. Imparate da me. Venendo a Cristo esclude tutte le altre. Cristo diventa la nostra vita e abbiamo l'occhio attaccato a Lui per tutto. Impariamo da Lui. Non vado più da altre parti per imparare più nulla. Questo è il messaggio di Gesù Cristo, del Vangelo. Venite a me, prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. In scambio per questo, Dio offre tutto quello che serve nel mondo, tutto quello che serve a quello che è aggravato, tutto quello che serve a quello che è travagliato, serve riposo. Il problema del mondo è che il mondo è travagliato, il mondo è aggravato. Dovunque guardiamo intorno a noi, vediamo problemi, vediamo travaglio, vediamo gente aggravato. La risposta a tutti i problemi del mondo è Gesù Cristo. Il riposo che solo Gesù Cristo può dare alla gente è la risposta. Vi darò riposo, dice Gesù Cristo. Questo è quello che Lui offre. Troverete riposo per le vostre anime. Gesù Cristo vuole offrire a tutti riposo. pace. Se leggiamo in capitolo 12, vedremo che Gesù Cristo è il Signore del sabato. Il sabato era il giorno di riposo. Gesù Cristo è il nostro riposo. Lui vuole offrirti riposo. È l'unico riposo che la gente può mai trovare in questo mondo. Lo troveranno soltanto in Gesù Cristo. Noi possiamo dire alla gente: Gesù Cristo è la risposta a tutti i tuoi problemi. Sembra un'esagerazione dirlo. Come puoi dire a qualcuno che ha problemi finanziari: Gesù Cristo è la risposta per i tuoi problemi? Un drogato: Dio è la risposta per i tuoi problemi. Ad uno che soffre problemi in famiglia: Gesù Cristo è la risposta dei tuoi problemi. Questo messaggio è vero. Riposo si trova in Gesù Cristo. Riposo per l'anima, dice qui Gesù Cristo. Questo è un riposo molto profondo. In realtà, se noi abbiamo trovato riposo per l'anima, abbiamo trovato riposo infinito. Gesù Cristo vuole offrirci il riposo eterno insieme a Lui, ma anche il riposo in questa vita ora è quello che Gesù Cristo vuole offrire. Quello che Dio promette in questo passo è mansuetudine da parte sua, umiltà da parte sua. Questo è quello che non troverai nel mondo. Nel mondo non troverai un capo mansueto. Nel mondo non troverai un capo umile. Ma se ti metti nel gioco di Gesù Cristo, trovi mansuetudine, trovi umiltà. Gesù Cristo dice: il mio giogo è dolce. Quanto è dolce il giogo di Gesù Cristo? Ve lo dico. Il giogo di Gesù Cristo richiede semplicemente fede e basta. È così dolce il giogo di Gesù Cristo. Cosa ci vuole per essere salvato dal tuo travaglio, dalla tua aggravazione? Cosa ci vuole per trovare riposo dai problemi in cui ti trovi in questo mondo? Ci vuole fede. Ringrazio a Dio tutti i giorni per il sangue di Gesù Cristo, la salvezza che troviamo in Gesù Cristo e che Dio ha reso facile la salvezza per noi. Sai quanto è facile la salvezza? Sai quanto è facile il giogo di Gesù Cristo? Quanto è dolce il giogo di Gesù Cristo? È dolce quanto la fede. Fede basta in Gesù Cristo. Questo è il giogo del quale parla Gesù Cristo qua. Il giogo è la fede. Purtroppo, per qualche motivo, c'è tanta gente che ancora non vuole sottomettersi al gioco della fede. Vogliono inventare altro gioco, giochi più pesanti, giochi insopportabili. Il gioco di Dio è sopportabile, è la fede e basta. Che gioco leggero, la fede. Non devo fare nulla. Il gioco giusto sarebbe che io dassi la mia vita, che io dassi il mio sangue, che Gesù Cristo ha già dato suo sangue per me. Gesù Cristo ha già dato la sua vita per me e io, tramite la mia fede in quello, mi metto nel gioco di Gesù Cristo. Che facile, che gioco dolce, il gioco della fede. E mio peso è leggero, dice Gesù Cristo. Allora, è vero che la vita cristiana non è una vita piena di, diciamo, privo di problemi. Infatti la vita cristiana è piena di problemi. C'è un peso da portare. Dio richiede da noi una vita santa. Dice: io sono santo, anche voi dovrete vivere una vita santo. Perché io sono santo, anche voi dovrete essere santo. Abbiamo lavoro da fare. Non è che possiamo essere pigri. Dobbiamo lavorare, dobbiamo muoverci. Però è un peso leggero, perché lo facciamo nella grazia di Dio. Lo facciamo nella potenza dello Spirito Santo di Dio e diventa leggero, perché in realtà alla fine è Dio che fa l'opera tramite noi. L'opera di santità lo fa Dio in noi, l'opera di lavorare in questo mondo lo fa lo Spirito Santo tramite noi. è leggero. Io posso sopportare un peso che in realtà è un peso che Dio sta sostenendo per me. Il messaggio che tante persone, del quale tante persone in questo mondo hanno bisogno, è il messaggio leggero che Gesù Cristo sta predicando qui. Stai attento, se tu stai parlando con una persona travagliato e aggravato, non è che gli devi bastonare con peccato, ravvedimento, fuoco eterno, perché magari l'ha già capito. C'è tanta gente in questo mondo che ha bisogno di sentire: guarda, vieni a Gesù Cristo, che il suo giogo è leggero, il suo peso è leggero, il suo giogo è dolce e tu troverai pace, tu troverai riposo per la tua vita, per la tua anima. Prendiamo come esempio questa predicazione del Vangelo da Gesù Cristo e predichiamolo anche noi.